Bene, buonasera a tutti. Iniziamo il Consiglio Comunale di martedì 2 marzo 2021. Iniziamo con l'appello, grazie.
Alessio Paolo.
Presente.
Arzuffi Luca.
Presente.
Medini Valentina. Siraboschi Luca.
Presente.
Togni Ilario.
Presente.
Pirola Licia. Bettinelli Gianluca.
Presente.
Bonaita Marco. Andreoni Carlandrea. Fischemeier Jan. Rimedio Alessandra. Bertoletti Alberto. Saradini Daniele.
Bene, buonasera a tutti. Una premessa. Allora, chiederei che sia un consiglio veloce, essenziale, senza fronzoli, dato il momento, dato la pandemia che non ci lascia tranquilli. L'abbiamo fatto in presenza, fino a ieri sera ho avuto il dubbio di essere qua stasera. L'abbiamo fatto comunque, però vedremo come vanno le cose. Per il prossimo, che non sarà fra molto, perché dovremo approvare il bilancio, valuteremo cosa fare. Un'altra richiesta è di posticipare eventuali interrogazioni alla fine, visto che abbiamo l'ingegner Piazzini che ci deve illustrare il discorso della rigenerazione urbana, e mi sembra corretto lasciarlo libero il prima possibile, se siamo d'accordo. Ok? Bene. Allora, partiamo.
Sia sacrosanto diritto poter parlare per primi. Eventualmente certo genere di richieste fatecele sapere prima, se avete intenzione di far venire qua professionisti giustamente a parlare, come l'unico discorso è come quello del confalone o delle vasche di laminazione. Vi chiedo la cortesia, stavolta passi, però non deve diventare la routine. È una questione di abitudine, perché noi abbiamo sacrosanto... Avete già tentato, abbiamo già discusso, avete anche detto la mettiamo ai voti, non si può fare, perché gli articoli dello statuto del Consiglio Comunale non lo prevedono. Quindi noi stavolta ve lo concediamo, però non deve diventare abitudine.
Assolutamente, non è un'abitudine. Mi pare che l'ultima volta l'abbiamo chiesto, avete detto di no, abbiamo consentito. Questa volta chiedo... per motivi, uno, perché lasciamo libero l'ingegnere, due, perché voglio definire bene il consiglio velocemente, poi eventualmente lasciamo libero anche il segretario di tornare a casa, perché mi sembra corretto. Allora, primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale delle deliberazioni adottate nella seduta del 30/11/2020 e 29 dicembre 2020. Ripeto velocemente, la numero 35, questioni iniziali. La numero 39, relazione sull'affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti sportivi, annesso bar, nonché delle palestre scolastiche comunali. Il numero 41, approvazione verbale delle deliberazioni adottate nella seduta del 17/11. La 42, convenzione della rete bibliotecaria bergamasca, periodo 21-23, esame e approvazione. La 44, revisione periodica delle partecipazioni in società pubbliche detenute il 31 dicembre 2019, articolo 20, decreto legislativo 175 del 2016, determinazione. Quella del 30/11 e queste erano quelle di sì, sempre 29/30/11. Poi sempre al 30/11 il numero 36, bilancio di previsione 2020-22, variazione della dotazione di competenze e cassa esercizio finanziario 2020. La 37, approvazione contratto di servizio tra l'azienda speciale consultiva e azienda isola e comune di Predazzo per la gestione degli interventi e servizi sociali periodo 1 gennaio 21-31 dicembre 2023. La 38, piano diritto allo studio per l'anno scolastico 2021, esame e approvazione. La 40, alienazione immobili di proprietà del Consiglio Polizia Locale Isola Bergamasca, in seguito a messa in liquidazione e determinazione di ritiro. La 43, alienazione immobili di proprietà del Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca, in seguito a messa in liquidazione e determinazioni. Chi è d'accordo? Mettiamo i voti. Chi si astiene? D'accordo tutti, unanimità. Qui ci vuole l'eseguibilità, non me lo ricordo mai. No. Perfetto. Secondo punto, l'ordine del giorno è una mera comunicazione del sottoscritto. Bilancio di previsione 2022, esercizio finanziario 2020. Cosa è successo? Che per necessità incombenti abbiamo dovuto fare una variazione di bilancio di 15.000 euro per poter pagare l'IVA mediante il meccanismo derivante dallo split payment. 15.000 euro lì, questi occhiali che mi tirano matto, e 2.000 euro di prelievo dal fondo di riserva, perché dovevamo onorare il pagamento di una bolletta di Uniacque. Tutto qua, niente di che. Per cui va ratificata, quantomeno comunicata, non ratificata, comunicata dal Consiglio Comunale, al Consiglio Comunale. Il terzo punto dell'ordine del giorno, e qui chiamo in causa l'ingegnere, grazie ingegnere della presenza, attuazione delle misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente, legge regionale, ecco, è saltato proprio lì, legge regionale 18-2019, individuazione degli ambiti nei quali avviare i processi di rigenerazione urbana e territoriale. Approvazione dei criteri per l'attuazione dei processi di rigenerazione urbana e territoriale negli ambiti di cui all'articolo 8,2 lettera e quinques. Luca, grazie.
Allora, di questo argomento ne abbiamo già discusso in commissione, commissione urbanistica. Allora, noi presentiamo questo punto riguardante appunto la rigenerazione urbana, perché è intenzione dell'amministrazione poter partecipare a un bando di Regione Lombardia che per un contributo di 500.000 euro a fondo perduto, fino a 500.000 euro, per poter finire di ristrutturare Palazzo Carrara. Per cui il fatto di poter di approvare queste misure in questo contesto dà un punteggio in più al Comune, che ha già approvato un piano di rigenerazione urbana. Per cui stiamo facendo un po' di corse, nel senso che questo piano in realtà doveva essere approvato l'anno scorso. Poi adesso l'ingegnere spiegherà i passaggi che ci sono stati. Noi abbiamo deciso di farlo proprio perché il 12 scade la presentazione di questo bando. Per cui adesso niente, l'ingegnere spiegherà un po' di cosa si tratta, e cosa appunto sì, abbiamo già parlato in commissione urbanistica, e appunto non ci sono stati particolari rilievi, per cui adesso ce lo presenterà.
Grazie. Buonasera a tutti, scusate se tengo la mascherina. Facciamo prima, dai. Come diceva l'assessore, stasera siete chiamati ad approvare l'individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana. La legge regionale 18, che poi in sostanza ha modificato la legge 12, ha chiamato i comuni, come leggete nelle premesse, a individuare sostanzialmente due cose: o gli ambiti di rigenerazione urbana all'interno del documento di piano e di altri comparti del PGT, l'altra possibilità è quella di andare a individuare quei fabbricati che presentano gravi criticità, che sono degradati o non più in uso da almeno 5 anni, in maniera tale di facilitare quelle operazioni di rinnovo di questi fabbricati. Di fatto questa individuazione porta ai soggetti privati o anche ai soggetti pubblici, come diceva l'assessore, alcune agevolazioni che sono sia di fatto procedurali, nel senso che rispetto ad alcune previsioni del PGT potrebbero essere delle facilitazioni, poi dopo vedremo, sia diverso dal punto di vista economico, perché avendo individuato questi ambiti il soggetto privato può ottenere una riduzione di quello che sono i contributi sia di urbanizzazione, di ogni urbanizzazione, che il costo di costruzione, e può anche esserci alcune altre agevolazioni di tipo urbanistico, nel senso che se il PGT prevedeva per certi ambiti di trasformazione alcune compensazioni, per esempio alcune compensazioni di standard qualitative, oppure alcune dotazioni di standard, cioè di servizi, a fronte della presentazione di un master plan, un plano volumetrico, l'amministrazione potrebbe valutare di dar corso a questo progetto di rigenerazione di ciascun ambito, riducendo anche alcune previsioni di piano. Per quanto concerne invece gli enti pubblici, e per quello che tutti i comuni in questi giorni stanno facendo la corsa, qualora le amministrazioni pubbliche abbiano presentato, approvato questi ambiti di rigenerazione interna del proprio PGT, è possibile per le amministrazioni partecipare a bandi regionali o non regionali o nazionali, e in questo caso c'è un bando che scade in questi giorni, come diceva l'assessore della Regione Lombardia, che scade giovedì o venerdì della prossima settimana, dove ci sono dei punteggi abbastanza significativi per i comuni che hanno temperato questo, perché non sono tanto i comuni che hanno temperato a questo tipo di ragionamento, perché voi sapete che adesso con l'entrata in vigore del piano territoriale provinciale i comuni sono chiamati entro un anno di tempo, un anno dalla pubblicazione del piano, ad approvare la revisione dei piani. Tanti comuni dicono vabbè, a questo punto stiamo tranquilli, vedremo di individuare questi ambiti all'interno del PGT. Il termine era stato fissato in un primo momento a luglio, poi era stato spostato a dicembre, adesso è il 30 aprile, per cui questa amministrazione diciamo è nei termini e ha fatto un po' le corse proprio per il fatto che c'era questa incombenza di questo bando regionale. L'amministrazione di Presenzo, come dice la norma, ha proceduto a dare la pubblicità a questo progetto, in maniera tale che i cittadini o chi volesse potesse partecipare e far presente le proprie esigenze all'amministrazione, se vai segui, vai avanti. Qui vedete, come avevamo visto, l'avviso che ha presentato il Comune, e alla richiesta del Comune sono arrivata un'unica istanza, chiamiamola, che poi riguarda una porzione del fabbricato che stiamo parlando, quindi è un'istanza che di fatto poi verrà accolta. L'amministrazione in questa sede propone al Consiglio Comunale soltanto l'individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana all'interno del PGT. Non si è voluto andare a individuare fabbricati che presentano delle criticità, come vi dicevo prima, primo perché non sono arrivate segnalazioni, secondo perché se avessimo fatto la procedura era piuttosto complessa, perché poi avremmo dovuto andare a comunicare a eventuali proprietari di questi immobili il fatto che il loro fabbricato è stato individuato, bisognava dare un tempo a questi soggetti privati per intervenire a risolvere queste situazioni, e qualora queste situazioni non venissero tolte da parte del privato si deve sostituire l'amministrazione pubblica. La norma prevede un escamotage, che è quello che se qualora il privato avesse un immobile che è in disuso da più di 5 anni, che ha un particolare esigenza di criticità dal punto di vista statico eccetera, previo una perizia di un tecnico abilitato asseverata, può presentare al comune domanda di rigenerazione di questo fabbricato, utilizzando poi alcune forme di riduzione da parte degli oneri che prevede la legge, la norma, e anche, qualora l'amministrazione comunale fosse d'accordo, anche un incremento volumetrico pari al massimo al 20%. Poi su questo discorso dell'incremento volumetrico c'è stato un ricorso al TAR, che è in pendenza quindi un giudizio, per cui probabilmente poi non si sa se l'articolo della norma regionale che prevede l'incremento volumetrico possa essere poi utilizzato. Per il momento è vigente, però l'amministrazione, come tante amministrazioni, ma compreso Bergamo e altri comuni, non hanno provveduto ad individuare i fabbricati che hanno queste gravi criticità. Il PGT, come vi dicevo con qualcuno che era nella commissione, aveva già fatto una certa scelta all'interno del documento di piano, tanto vero che si erano individuati alcuni ambiti di trasformazione a recupero all'interno del documento piano, stando lo stato di fatto del vostro paese, cioè ci sono alcune attività produttive sia in essere che magari dismesse all'interno di un tessuto urbanizzato. Già il PGT aveva individuato questi comparti, assoggettandoli a piano di recupero con tutta una scheda d'ambito che abbiamo visto anche durante la commissione. Quindi l'amministrazione ha ritenuto quindi di individuare questi ambiti di trasformazione del documento di piano del PGT quali ambiti di rigenerazione urbana. In più è stato individuato un ambito che è dell'amministrazione comunale, che è l'ATM, che è l'ex caserma, dove all'epoca della redazione del piano vi era ancora in essere la caserma, poi è stata demolita nel tempo, però anche lì c'è ancora un fabbricato di proprietà pubblica, e quindi non domani, qualora ci fossero ulteriori forme di finanziamento, avendolo individuato è possibile presentare un progetto e magari avere delle risorse necessarie a portare avanti questo intervento. Poi vi era un ulteriore ambito che era a destra del paese, verso il territorio di Ponte San Pietro, che era un ambito di carattere commerciale. Anche quello era una riconversione di un fabbricato, di un comparto già edificato, e ci è sembrato corretto individuarlo come un ambito di rigenerazione. Con l'amministrazione comunale poi si è pensato di estendere questa individuazione anche ai centri storici che sono presenti nel piano delle regole. Nel piano delle regole sono stati individuati dei comparti del centro storico, è stata fatta quasi una schedatura nel piano delle regole dei vari fabbricati, e sono stati individuati dei gradi di intervento per questi fabbricati. Diversi di questi fabbricati devono essere sistemati, ristrutturati, anche con mediante la possibilità di cambio di destinazione d'uso. Ci è sembrato corretto dare la possibilità ai soggetti privati di utilizzare queste forme in maniera tale di incentivare, per quanto è possibile, anche questi interventi. Nel corso della riunione della commissione urbanistica, era stato richiesto di inserire fra questi ambiti, questi comparti di rigenerazione, anche un comparto, adesso lei mi deve indicare la via, adesso lo andiamo a vedere, che era il comparto numero 14, adesso vado a vederlo, dove è una vecchia cascina ancora da sistemare, e anche quello, a seguito richiesta di alcuni membri della commissione urbanistica, era stato inserito questo fabbricato qua. Se vai a pagina 23, Nicola. come vi dicevo, la normativa regionale agisce su tre aspetti. Uno è un aspetto di semplificazione. Sapete che per i comparti del documento di piano, come quelli assoggettati a TRE, il prima di procedere ai titoli abilitativi è necessario predisporre un piano di recupero, un piano attuativo. Questo ha sicuramente una complicazione per i soggetti privati presentare, anche se le ultime disposizioni normative prevedono che i piani attuativi conformi al PGT sono di competenza della Giunta, una volta erano competenza del Consiglio Comunale. Però la norma prevede che se i vari soggetti privati, anche una parte di questi soggetti che hanno una porzione di questi ambiti, presentano all'amministrazione un plano volumetrico anche di una porzione di un subambito, qualora l'amministrazione comunale fosse d'accordo, si può intervenire attraverso non più un piano di recupero, ma un permesso di edilizio convenzionato. Nella sostanza non è molto differente oggi presentare un piano di recupero piuttosto che un permesso di edilizio convenzionato, ma sicuramente c'è un impegno minore dal punto di vista progettuale e dei tempi sicuramente minori rispetto all'approvazione del piano di recupero. Per quanto concerne invece le forme di incentivazione, la norma regionale, l'articolo 43, i vari comma dell'articolo 43, prevedono una riduzione abbastanza importante, sostanziale, per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione, che come vedete dalla tabella è nella misura del 50%, che può essere arrivare al 60%. E questo forse è quello di sostanza, nel senso che se avete sentito parlare oggi i vari professionisti, se riuscissimo a inserire questi fabbricati che dobbiamo sistemare all'interno degli ambiti di realizzazione, sicuramente il fatto di avere una riduzione importante del costo di costruzione è un vantaggio e forse spinge il privato a fare delle scelte rispetto ad altre scelte. Come vi dicevo prima, in sede di presentazione del master plan, chiamiamolo plano volumetrico che è meglio parlare in italiano, il soggetto privato potrebbe proporre all'amministrazione di ridurre quelle che sono le previsioni di standard qualitativi che prevede il PGT. Quando sono stati fatti i nostri piani, più o meno nello stesso periodo, le amministrazioni hanno previsto alcune compensazioni, alcuni standard qualitativi che il soggetto privati dovevano riconoscere al di fuori di quello che erano gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. In questo caso i proponenti potranno chiedere, dimostrando anche dal punto di vista economico il perché questa proposta viene avanzata, di poter ridurre, anche di eliminare o di ridurre quelle che sono richieste dalla pubblica amministrazione in sede di compensazione, perché tante volte in questi anni si è verificato che molte delle previsioni dei documenti di piano non sono partiti perché il mercato è stato quello che è, ma probabilmente le amministrazioni si sono spinte un po' oltre in quel periodo a richiedere compensazioni che poi alla luce dei fatti non si sono potute portare avanti da parte dei soggetti privati, perché le condizioni dei mercati sono cambiate e per cui dal punto di vista economico non c'era la possibilità da parte del privato di riconoscere questi standard qualitativi all'amministrazione. Un'altra possibilità e questa bisognerà, questa possibilità bisognerà che poi venga valutata attentamente da parte dell'amministrazione comunale, vi è la possibilità di ridurre anche la dotazione degli standard, dei servizi, so, parcheggi, verde, eccetera, rispetto alle previsioni di piano. Dipenderà dalla bontà dell'intervento, cioè e da dove è collocato l'intervento. Però la norma prevede che, l'articolo 46 prevede che l'amministrazione potrà valutare anche di ridurre anche queste dotazioni di servizi. Se il privato dovrà sempre dimostrare, a fronte dell'intervento che vorrà fare, che i servizi che lui vuole realizzare soddisfano l'esigenza delle destinazioni d'uso che ci saranno e che non andranno a creare pregiudizio poi rispetto al tessuto urbano circostante. Tutto questo nell'ottica di portare avanti questi interventi che magari sono lì da anni e anni e anni e se non hanno la possibilità di avere una piccola spinta rimangono per altri anni. Sicuramente non sono questi i fattori che incideranno sui soggetti privati per portare a compimento le loro iniziative, però se già l'amministrazione comincia a fare delle scelte in questo senso, magari poco alla volta è un buon inizio. Poi probabilmente negli anni a venire, dal momento che tutta le revisioni degli strumenti saranno improntate sul minor consumo del suolo, quando ci sarà meno disponibilità di lotti liberi, di interventi liberi, gioco forza che dovranno partire questi tipi di interventi che magari sono già all'interno di un tessuto urbanizzato, che poi sono già dotati di fognature, di eccetera. Per cui è un primo passo. Un'altra norma che da valutare nei nostri paesi un poco attentamente è quella che all'interno di questi comparti, che oggi per esempio ci sono dei comparti dove erano delle destinazioni produttive che devono essere trasformate a residenza, vi è la possibilità di chiedere all'amministrazione comunale un uso temporaneo di queste strutture. Questo è un elemento da tenere ben presente e da valutare molto bene, perché questi comparti sono inseriti in un tessuto residenziale esistente e quindi se andiamo a inserire in un tessuto residenziale delle destinazioni d'uso diverse, probabilmente magari creano delle problematiche sul contesto già edificato. La norma lo prevede, non è che l'amministrazione, cioè il privato ha, cioè l'amministrazione non può dire niente, l'amministrazione potrà valutare o valutare positivamente o negativamente alcune proposte da parte dei soggetti privati per avere questi usi di tipo temporaneo. A fronte di questi vantaggi, diciamo, per poter recuperare, rigenerare un patrimonio esistente, la norma prevede degli svantaggi per quanto concerne interventi che consumano suolo, quindi per interventi sul suolo agricolo era destinato ad agricolo, indipendentemente che adesso vi è una previsione edificatoria nel PGT, vi è un incremento per esempio del costo di costruzione pari al 30%, proprio per disincentivare interventi sul suolo libero rispetto agli interventi che abbiamo visto prima. La riduzione del costo di costruzione è stata abbastanza controversa. Nella legge la Regione demandava l'emissione di criteri perché i comuni potessero poi modulare, scusate la parola, la scontistica rispetto alle previsioni di riduzione del costo di costruzione. agosto scorso, la Regione ha approvato dei criteri in maniera tale che i comuni, nel momento che vanno a individuare gli ambiti di rigenerazione, devono anche dire in che termini si compie la riduzione del costo di costruzione, che poi è il valore più grosso che viene diciamo ridotto. Questi criteri sono di diversi tipi in relazione alla tipologia di intervento e alla bontà dell'intervento, perché tutto è rivolto per esempio alla promozione dell'efficientamento energetico, all'aumento della sicurezza delle costruzioni, al fatto di portare avanti dei progetti relativi all'invarianza. E non so se avete avuto tempo di leggerlo, ne avevamo parlato un attimo nella commissione. Ci sono diversi criteri dove vengono date delle riduzioni, viene concessa all'amministrazione la possibilità di scegliere delle riduzioni entro certi parametri. Con l'ufficio tecnico, con l'amministrazione abbiamo predisposto alcune riduzioni, le abbiamo accettate rispetto a quelle che erano delle previsioni della Regione, altre che ci sembravano un po' esagerate le abbiamo leggermente ridotte. Più o meno per un intervento di rigenerazione, poi la riduzione sommando, perché oggi l'efficientamento energetico è d'obbligo, la questione della sismica è necessaria farla, la parte dell'invarianza è obbligo farla perché il regolamento regionale sull'invarianza è stato approvato, per cui diciamo che se in un intervento di rigenerazione il costo di costruzione potrà arrivare magari anche qualcosina sopra il 50% se il privato rispetta quello che abbiamo scritto in questi criteri, dal 50-60%, ma questo proprio per incentivare questo tipo di interventi, che devono essere interventi che hanno una certa qualità rispetto a interventi che magari facevamo qualche anno fa. Per quanto riguarda il patrimonio dismesso, vi ho detto prima, l'amministrazione non ha ritenuto di individuare nessun edificio, vi è la facoltà da parte dei privati tramite la perizia asseverata di portare avanti comunque richiesta all'amministrazione. Lo stesso non è stato fatto per i fabbricati dismessi in ambito agricolo, ma anche lì il privato ha sempre la possibilità di richiedere all'amministrazione di poter intervenire utilizzando queste semplificazioni, queste agevolazioni. Probabilmente nella revisione del PGT, che tutti i comuni saranno chiamati a fare, potremo valutare dei correttivi, perché adesso dobbiamo solo non possiamo toccare le previsioni di piano, perché sennò è una variante al piano, dobbiamo quindi procedere solo a una revisione. Quando metterete mano al PGT, magari alcune previsioni che erano all'interno di questi comparti già edificati, soprattutto quelli a carattere produttivo all'interno del tessuto urbano, del tessuto residenziale, si potrebbero vedere. Non so se sono riuscito a darvi l'idea del tutto, se avete delle domande sono a vostra disposizione.
Grazie ingegnere per l'esaustiva relazione, non so, è già stata presentata in commissione, per cui l'avete già vista, era già stata spiegata. Ci sono delle osservazioni, tutto bene così? Bene. Se è così la mettiamo ai voti. Allora, il punto 3 all'ordine del giorno, attuazione delle misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente, legge regionale 18 del 2019, individuazione degli ambiti nei quali avviare i processi di rigenerazione urbana e territoriale, legge regionale 12 2005, articolo 8 bis, comma 1, approvazione dei criteri per l'attuazione dei processi di rigenerazione urbana e territoriale negli ambiti di cui l'articolo 8, comma 2, lettera E quinques. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Chi si astiene? 3 astenuti. Immediata eseguibilità. Unanimità. Grazie, lasciamo libero. Grazie, grazie di cuore davvero. Grazie, buona serata. Allora, l'ultimo punto all'ordine del giorno è servizio di tesoreria, approvazione schema di convenzione per il periodo 1/4/21 31 dicembre 2025. Incomincerò col dire che c'è un refuso, c'è un errore. Al punto, all'articolo 21 abbiamo scritto 1 aprile 2021, 31 marzo 2026, ma la data corretta è 31 marzo 2025, come si legge in testa alla... Pardon, scusate, 31 dicembre 2020, ho scritto marzo ma è dicembre, 31 dicembre 2025 la data esatta e non 31 dicembre 2026 come leggiamo l'articolo 31. La data esatta è in testa alla convenzione. Questa la riproponiamo perché, grazie ancora, buona serata. Buonasera. La riproponiamo perché? Perché quella che abbiamo approvato 2 mesi fa, novembre, di fatto era un po' troppo, diciamo, favorevole al comune e un po' meno alle banche. Infatti al bando non ha partecipato nessuna banca, no? Per cui BCC, non potendo tirarsi indietro, nel senso che non può interrompere il servizio, ha proseguito con quello che ha sempre fatto. Si è deciso quindi di modificare il bando aducendo meno pretese da parte del comune. Sai, noi proviamo sempre, no? Conoscendo anche le banche come ragionano, che giustamente una volta il servizio di tesoreria era un servizio molto ambito dalle banche, si faceva la guerra per portare a casa il servizio di tesoreria. Scusate, abbasso un attimo, se no mi si appano gli occhiali. Il servizio di tesoreria era molto ambito. Oggi è uno dei servizi che le banche non vorrebbero più fare. Per cui non è semplice neanche per i comuni trovare la banca che poi alla fine ti fa questo servizio che per noi è essenziale, assolutamente essenziale. Abbiamo rivisto il testo e l'abbiamo adeguato a quello che è lo standard che viene utilizzato nell'ambito delle varie gare che ci sono per le tesorerie in Italia. Ripeto, abbiamo cercato di portare un po' più di acqua, un po' più di fieno in cascina, un po' più di acqua al nostro mulino, però nessuno aveva partecipato. Con questo si ritiene che comunque, quantomeno riteniamo che la BCC possa proseguire, ci auguriamo quantomeno che possa proseguire nell'espletare questo servizio per noi assolutamente indispensabile. Se c'è qualche osservazione...
Adesso è sempre a livello bando e basta. Cioè, hai detto che hai dovuto dare un po' più possibilità di guadagnare qualcosa in più alla banca. Dov'è che cambia per capire un po' più nel tecnico, perché così è un po' vago. Sì.
Allora, gli istituti di credito, poi lasciamo passare a parlare il segretario che ne sa più di me. Però gli istituti di credito oggi, una volta pagavano i comuni per avere il servizio di tesoreria, adesso sei tu che devi pagare loro qualcosina, si parla di qualche migliaio di euro. Abbiamo cercato di evitare questo tipo di spesa e altre piccole cose che non hanno, che incidevano relativamente, però sai, è sempre risparmiare 3.000 euro, che sono più o meno quello che ci chiederà il comune, la BCC per il servizio, sono 3.000 euro che noi utilizziamo in altri ambiti, per cui ecco, siamo dovuti un attimino tornare indietro, però adesso magari il segretario ce lo spiega meglio.
In realtà la convenzione era stata modificata, era la convenzione AGID, cioè l'Italia Digitale, la società che si occupa della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Però avevamo aggiunto qualche piccola norma, per esempio una norma che riguardava eventuali inadempimenti da parte del tesoriere o che loro hanno considerato terribilmente vessatoria. Non era così, perché in qualunque contratto c'è la norma, se per caso non si fa, non si rispettano le norme. Però si sono un po' arroccati in una posizione di negazione. Nessun altro ha partecipato, abbiamo fatto la gara pubblica come diceva il testo unico, lanciandola sulla piattaforma di Sintel della Regione Lombardia, Area Sintel, però non si è presentato nessun altro, per cui siamo tornati sui nostri passi, abbiamo ripreso pari pari questa volta la convenzione approvata dall'AGID che era stata concordata con l'ABI, si chiama con l'associazione bancaria e basta. Quindi erano anche fra l'altro dettagli poco significativi, a parte quella norma che riguardava eventuali inadempimenti, però è andata così e adesso andremo con una procedura negoziata direttamente con loro, perché tanto la procedura aperta è già stata fatta.
Esatto. Altro? Possiamo mettere il voto?
Bene, allora, l'ultimo punto dell'ordine del giorno, servizio di tesoreria, approvazione schema di convenzione per il periodo 1 aprile 21, 31 dicembre 2025. Chi è d'accordo? Chi si astiene? 3 astenuti, immediate eseguibilità? Unanimità. Grazie. Prego, se avete delle interrogazioni, grazie.
Allora, sì. Finalmente possiamo dire di rivederci qua tutti insieme. Avevamo già sollevato diverse obiezioni sulle modalità in cui si erano svolti gli ultimi consigli. Obiezioni che ci hanno portato all'ultimo gesto, diciamo così, un po' più plateale, di non presentarsi all'ultimo consiglio, perché continuavamo a sostenere, sosteniamo tuttora, arrivederci, sosteniamo tuttora che la prima forma di democrazia sia il dibattito, e sicuramente le modalità online non favoriscono questa metodologia. Capiamo le circostanze e comunque eravamo fortemente contrari, quindi siamo contenti oggi di farlo finalmente dal vivo. Ovviamente tra tutti gli argomenti che ci preme di più, quelli dell'ordine del giorno saranno anche urgenti per le varie questioni, appunto per aderire ai bandi eccetera, però sicuramente la questione che più ci preme è quella che riguarda il sistema produttivo locale, e a tal proposito io vorrei leggere una nostra nota che poi vorrei fosse messa a verbale, che poi inoltrerò domani mattina al protocollo come solito. Ed è all'attenzione ovviamente del signor sindaco, di tutti gli assessori, consiglieri di maggioranza. Troppo poco, sosteniamo, si è fatto e si sta facendo per il settore del commercio di questo nostro piccolo ma grande territorio che è il comune di Presezzo, un paese fondato sui principi dell'uguaglianza sociale, della solidarietà e soprattutto del lavoro. Ed è proprio grazie al lavoro e all'imprenditoria locale che numerose famiglie hanno beneficiato di un reddito e di uno stile di vita dignitoso, così come le casse del nostro comune hanno goduto in abbondanza di entrate certe e solide, durature nel tempo. Questo fino a quando non è sopraggiunto lo spettro della pandemia, che da oltre un anno sta mettendo a dura prova la macchina del sistema produttivo locale. I sussidi stanziati nelle scorse settimane da questa amministrazione sono stati sì ben accolti dalla nostra comunità, ma del tutto insufficienti ad arginare il problema economico. Molte sono state le polemiche. Poche centinaia di euro, come ben condividerete, non fanno la differenza in una situazione di tale portata. Possono solo rallentare un'agonia di un destino già segnato. Ingiusto e disuguale vedere poi assegnato lo stesso stanziamento per attività così diverse tra loro, di così diversa grandezza e natura. Ancor più spiacevole, infine, vedere esclusi a priori interi settori o categorie, forse ancor più penalizzati dall'emergenza sanitaria rispetto a quelle a cui sono stati concessi gli indennizi. Parliamo di artigiani, albergatori, ma soprattutto liberi professionisti, senza lavoro, senza aiuti e, ancor più triste, senza risposte. In una sola parola, dimenticati. Perché dunque si continui a dare così poca importanza e porre sempre in secondo piano il grave problema economico che affligge l'intero settore del commercio, dell'artigianato e in generale del mondo del lavoro autonomo rimane un grande punto interrogativo. L'argomento, come già detto, non è neppure riportato agli ordini del giorno del Consiglio odierno. Le inevitabili ricadute del tessuto economico e sociale del nostro Paese sembrano non interessare questa maggioranza. Io stesso nelle ultime sedute sollevai più volte il problema. Per ultimo inoltrai in data 10 febbraio la richiesta, e ad oggi senza ancora alcuna risposta, di stanziamenti di nuovi contributi a fondo perduto urgenti e cospicui. L'ampliamento del bando a tutte le categorie ingiustamente escluse e la rimodulazione della sua assegnazione su fasce di utilizzo, così come la continua detassazione delle tasse TASE e TOSAP estese per l'anno 2021, oltre all'istituzione di nuovi bandi con nuove agevolazioni per gli investimenti e le iniziative autonome. Queste sono, a nostro avviso, le risposte di un'amministrazione responsabile, le risposte che i cittadini e i lavoratori urgentemente necessitano. Aiuti concreti e tempi rapidi. Questa è la deposizione con i punti principali che si sono emersi dal consultandomi anche privatamente, diciamo anche pubblicamente in una con altre persone che lavorano e hanno delle attività nel nostro comune.
Allora, non c'è assessore Bonaita, rispondo io intanto, poi magari parla qualcun altro. Allora, l'amministrazione comunale ha deciso di mettere sul piatto 50.000 euro per l'ambito commerciale, i negozi di vicinato, chiamiamoli così, e 110.000 euro per le famiglie. Quello che mi fa specie e che mi rattrista e che mi amareggia è che voi delle famiglie non fate mai cenno, non avete mai fatto cenno, parlate solo del commercio. A voi delle famiglie probabilmente non vi interessa poco. Noi abbiamo messo sul piatto 110.000 euro, le richieste avanzate per quanto concerne il commercio, avevamo fatto i conti del codice Ateco, ci abbiamo speso serate, sabati, mattina e anche qualche pomeriggio per definire, giusto assessore? Giusto assessore? Giusto assessore? Bene. Manca ancora un altro assessore. Abbiamo passato serate per definire i codici Ateco che potevano partecipare a questo primo bando. Abbiamo fatto i conti. Se tutti richiedevano gli aventi diritto il contributo, noi esaurivavamo il 50.000 euro, giusto? Abbiamo fatto questi conti. Sapete quante richieste sono venute? 47 richieste. 47 richieste per 600 euro, 30.000 euro. Ne abbiamo messe sul piatto 50, ne sono state chieste 30.000. So anche di qualcuno che ha detto che della carità del comune non gliene frega niente, no? No, questo non faccio nome e cognome, ma della carità del comune non gliene frega niente, per cui non ha fatto la richiesta. Benissimo, abbiamo risparmiato 600 euro. So anche di gente che deve al comune delle imposte e ha fatto richiesta, legittima. Se è inferiore a 600 euro gli conguagliamo e gli diamo la differenza, se è superiore ai 600 euro gli facciamo l'accertamento, li mandiamo a casa a cartella esattoriale e gli scontiamo i 600 euro. Questa è la prassi, giusto diciamo. Abbiamo anche istituito il bando Lexena, del quale ci può parlare tranquillamente Valentina. Sapete quanti hanno partecipato al bando Lexena? Il bando Lexena è quello per recuperare i soldi impiegati, spesi per gli investimenti fatti per il discorso pandemia, no? Per cui plexiglass, mascherine, igienizzanti, vari accorgimenti per modifiche che uno ha dovuto fare, entrate, uscite, eccetera, per far entrare la gente, quello che è? Incentivazioni digitali per poter entrare, contacode, code elettroniche, eccetera, a seconda di quello che uno voleva investire. Sapete quanti hanno partecipato di Presezzo? Tre, giusto? Due o tre? Tre. Tre. Per cui non venite a dirmi che non abbiamo messo a disposizione i soldi, abbiamo messo 50.000 euro. È vero, sono state escluse tre attività, tre. Il 700, il bar dell'oratorio e Amigoni. Il 700, il bar dell'oratorio e Amigoni. Abiti da spose. Prego. In quel momento lì ha fatto domanda, per cui in quel momento lì aveva, noi non ce lo siamo sognati, ha fatto domanda. E ha chiuso nel senso, ma c'è ancora l'attività. Ah, scusa. No. Ah, no, no, no. Ha fatto richiesta, non rientrava nei codici Ateco. Adesso l'intenzione del comune è di non certo tenerci i 20.000 euro che sono avanzati, perché noi volevamo spenderli tutti. Rifaremo un bando, definiremo i nuovi codici Ateco, comprenderemo sicuramente 700, Amigoni e il bar dell'oratorio. Prego, prego. No.
Sembrato corretto richiedere, se sei aperto non andrebbe richiesto, prendi i frutti, vendi, quella gente lì che ha tenuto aperto ha lavorato di più di prima, magari ci poteva evitare di metterli, no? Ok.
Pubblico l'elenco, l'elenco è pubblico, i fruttivendoli non l'hanno preso, i panettieri non l'hanno preso, cioè chi ha avuto i bar, i ristoranti, in teoria bar, i ristoranti c'era Coso, il Sandro non so neanche se ha fatto richiesta, non ha fatto richiesta. Poi, ripeto, andremo a fare una seconda edizione e così una seconda edizione per questo bando e una seconda edizione anche per il bando privati, perché dei 110.000 euro anche lì ne abbiamo spesi la metà, 50.000 mi pare, 50-60.000 euro, adesso gli ultimi conti non li ho, però anche lì i bonifici sono partiti, sono stati fatti. Allora, poi la polemica, siamo in ritardo, non siamo in ritardo, i bandi sono terminati il 23 o il 24 di dicembre, 24 dicembre, Natale, Capodanno, la Befana, quei giorni lì, chiaramente fino al 10 di gennaio, bene o male, l'attività, anche il comune. Poi all'inizio dell'anno il comune ha tante di quelle incombenze e tante risposte che deve dare al ministero di qui, al ministero di là, mandare le chiusure di qui, chiusure di là, ci sono tante di quelle incombenze che chiaramente piano piano si è arrivato anche a quello e attorno al 15-20 del mese di gennaio abbiamo preso in mano di nuovo la cosa, abbiamo dovuto controllare, come sapete, che tutte le attività fossero in regola, che le singole famiglie fossero in regola, perché se una famiglia deve pagare la mensa del bambino a scuola, non gli do i 100 euro per i libri, o meglio, glieli do, ma gli scalo i 20 euro magari che deve per ancora per la mensa, gliene do 80, perché se no faccio danno erariale, qualcuno poi magari mi viene a dire che non abbiamo adempiuto quello che è effettivamente il dovere del comune, che è anche di controllare queste cose e segnalare se qualcuno non si comporta con i dovuti modi. Per cui ritengo che sia una polemica che accetto assolutamente, ma non dico fuori luogo perché non è corretto, però sterile, perché da parte nostra c'è stato tutto l'impegno e la volontà per poter andare incontro alla gente. Chiaro che non potevamo dare 6.000 euro a testa a ogni cosa, i 600 euro, visto che anche il governo non è che abbia dato chissà quanti ristori, quante migliaia di euro di ristori abbia dato poi il governo c'è il recovery fund, noi oggi abbiamo un po' di soldi che ci abbiamo messo noi come avanzo e un po' di soldi che sono arrivati effettivamente dal governo, per cui quello che è arrivato, noi abbiamo messo sul piatto 300.000 euro, tra 110.000 euro privati, 50.000 euro di commerciali, tre volte siamo usciti con i bandi da 30, tre volte con bandi da 30.000 euro l'uno e fa 90.000, 12.000 euro per gli impianti sportivi, per le società sportive, scusate, non gli impianti sportivi, società sportive, battimento TOSAP, TARI eccetera, che ci è costata quasi 50.000 euro, infatti le rette dell'asilo, altri soldi degli asili, cioè alla fine se fate i conti sono 300.000 euro. Siamo a Presezzo, non siamo a Milano, non siamo a Roma. 300.000 euro per noi sono tanti soldi che abbiamo investito in queste, in queste. La priorità, chiaro che era quello di dare un sollievo, perché guardate che anche lì nel privato abbiamo fatto bonus badanti, è stato richiesto non tantissimo, perché non lo sapete anche voi perché. Bonus mutui, richiestissimo. Bonus affitto, richiestissimo. Bonus libri, sì. Bonus tablet PC, sì, chiede. Bonus badanti un po' meno, perché la situazione delle badanti sappiamo bene com'è la gente. E i bonus bebè, 300 euro a testa. Anche quelli sono stati chiesti. Non da tutti. Per cui adesso usciremo di nuovo. Usciremo, era chiaro che anche per, anche per i privati non rientrava in certi ambiti l'ISEE piuttosto che, in alcuni sì, in altri no. Con il prossimo bando andremo a chiarire ulteriormente che uno può chiedere, uno, l'altro e quell'altro, se ha diritto. Non è che se prendi il bonus bebè non puoi chiedere il bonus badanti perché c'hai il papà o la nonna che ha bisogno della badante, purché sia regolare, regolarmente assunta, chiaro. Quelle che sono assunte così, no. Non esistono e non possiamo finanziarle, contribuire. Per cui, ripeto, da parte nostra adesso ripartiremo, adesso abbiamo in ballo tante cose che vogliamo un attimino definire, perché in contemporanea ci sono questo scherzetto qui della rigenerazione urbana, oltre alle altre cose che l'ufficio tecnico c'è in ballo, adesso c'è anche questo, perché poi quando esce il bando Regione Lombardia, tanto per dirvi, 40.000 euro che abbiamo speso, stiamo spendendo per fare quel giochino lì nel parchetto dietro il comune, costa 40.000 euro quel gioco lì, 30.000 ce le regala la regione a fondo perduto, però per fare quella roba lì abbiamo dovuto avere già un progettino nel cassetto, perché questi arrivano e ti dicono entro 3 giorni, se vuoi 10 giorni, devi avere progettino, devi dirmi come lo fai, dove lo fai, chi lo fa, il costo. Poi quando gliel'hai mandato dico, sì, ti abbiamo ammesso, però entro 3 giorni mi devi mandare questo, e bisogna fare dei corsi per mandarlo. Ok, dopo ti mettono la prova ancora, altri 3 giorni ti danno per. E adesso sembrerebbe che questi 30.000 ce li mandino. Per cui tante volte gli uffici sono assolutamente oberati, adesso ci sono altri bandi che potremmo vedere di questo è uno importante e vogliamo partecipare, perché questo, se riusciamo a portare a casa qualche centinaia di migliaia di euro dalla regione, veramente terminiamo è l'unico pezzo che manca, è il primo piano del palazzo qui, sono 4 aule, non so se le avete mai viste, 4 aule stuccate che con degli stucchi importanti che vanno recuperate, se no il tempo le rovina e non le recuperiamo più. Se riusciamo a fare, però anche questo si aggiunge a una serie di incombenze che lo stesso Covid che ci obbliga a fare cose con una certa lentezza piuttosto che andare via spediti. È una situazione che non ci lascia tranquilli nessuno. Vi ho detto all'inizio, adesso vediamo. Io sono ben contento di fare queste riunioni qua in presenza, perché capisco che tutti i giorni faccio anche per lavoro queste video qua, anche stasera, il telefono. Sono partito dal lavoro alle 5, alle 6, a un quarto alle 7 a casa, ero ancora alle 7 e mezza ero ancora al telefono per un webinar su un argomento di lavoro. Però sono cose che senti, non senti, va via la voce, sono d'accordo. Però attenzione, questa roba qui adesso sta tornando alla terza ondata. Se avete visto, io faccio tutti i venerdì assieme a tutti gli altri sindaci, ci mancherebbe. Con ATS facciamo un incontro, venerdì scorso erano veramente, veramente preoccupati, tanto preoccupati, perché i contagi stanno salendo, il bresciano è fuori controllo, il milanese forse sta rientrando un attimino, ma adesso è partito il cremonese, un po' il mantovano, un po' il lodigiano, cioè stiamo veramente, per cui non c'è da scherzare questa roba qua, non c'è da scherzare, anche gente che dice tanto non è vero, c'è un mio amico che tanto non è vero, andato in terapia intensiva settimana scorsa, 2 giorni, c'è un attimo ricreduto. Niente, mi sono dilungato troppo. Se c'è...
Allora, tornando appunto al discorso del commercio, che secondo me non è un discorso concluso.
Come mai si è sentato segretario comunale? Come membro di, come capogruppo di minoranza, avevo il diritto almeno di saperlo, che sarebbe assentata almeno durante le interrogazioni verbali. Mi sembra, una cosa un po' fuori logica, a ragion per cui andrebbe fatto subito le interrogazioni verbali. Vi abbiamo... Allora, le cose le scopriamo al momento, non va bene. Abbiamo già detto, oggi vi siamo venuti incontri, adesso ci ritroviamo anche a fare interrogazioni verbali senza segretario comunale. È normale? È logico? È corretto? No, non c'è in questo momento qua, se no le cose si fanno o non si fanno. Si fanno come Dio comanda, perché se le facciamo tanto per prima lui, prima l'altro, io non sono l'ultimo arrivato stupido che devo essere sostituito, scavallato da, perché lo decidi tu. Sei il presidente, ma devi attenerti alle regole di quello che sono il consiglio comunale. Non fai il bello e il cattivo tempo. Vuoi andare avanti, andiamo avanti così, facciamo commissione, facciamo consigli così a uma, andiamo a fare avanti.
Allora, non è corretto che tu tutte le volte devi rimbrottare sta roba qua. È un disco rotto. È un disco rotto. Non è possibile che tutte le volte rimbrottate le stesse cose. Che la presenza in presenza. Allora, lo facciamo in presenza perché avete, ma non perché l'ultima volta vi siete assentati, perché è l'ultimo dei nostri problemi. Però per venirvi incontro vi ho detto va bene, vediamo di farlo in presenza. Ne abbiamo parlato ancora ieri sera. Lo facciamo o non lo facciamo? In questo momento qua, queste cose qui sarebbe bene farle online. Le fanno tutti online, io fino a ieri sera e non dubbio se farlo o no. Abbiamo detto no, facciamolo in presenza e vediamo. Il segretario comunale ha detto ok, io vengo però finito il consiglio, io scappo, vado a casa, perché uno, vabbè, coprifuoco è gestibile perché sei al lavoro comunque, però giustamente dice non mi sento tranquilla, e io gli ho detto benissimo, e quando abbiamo finito i 4 punti l'ordine del giorno può andare, tanto è tutto registrato, non cambia nulla, per cui adesso le polemiche le evitiamo, non sono queste qua le cose che interessano né a noi, né a voi, né alla gente.
Scusa signor sindaco, cosa ci veniamo a fare noi? Veniamo qua a farci prendere in giro. Non è un disco rotto. Parlate che di presenza l'ha giusto fatto notare lui, perché hai fatto consigli in modalità webinar laddove non c'era l'emergenza. Tant'è che l'emergenza è già stata giusto a marzo e si è andato avanti quasi un anno a farle in modalità webinar, tranne 2 volte. Scusami, io faccio parlare il sindaco, quando ho finito di parlare può intervenire, va bene? Ho fatto finire di parlare il sindaco nonostante non fossi d'accordo con lui. Noi siamo qua, veniamo qua apposta, abbiamo il sacrosanto diritto di sapere se c'è un cambiamento nella programmazione del consiglio comunale prima di venire qua, e non lo scopriamo qua, perché è una forma di rispetto. Io non manco di rispetto a voi stando in silenzio quando tocca a voi parlare, ma quando è il nostro turno, che è l'unico turno che abbiamo per poter parlare una volta al mese quando va bene e neanche in presenza, ci venite a dire al momento che dobbiamo aspettare, non fa parte del Consiglio Comunale, del regolamento del Consiglio Comunale. Quindi mettiamo prima le cose in chiaro, dopo si può discutere sulla forma, sui modi e sul rispetto, e siamo d'accordo, però non deve venire meno questa cosa. Perché tutte le volte succede sempre qualcosa che manca di rispetto. A me, secondo me, fare adesso interrogazioni verbali senza il segretario comunale, che dovrebbe essere la persona super partes, visto che siamo già in modalità di minoranza, penso che sia mio sacrosanto diritto sapere perché non sia presente,
Non mi sembra il caso che ci si arrocchi su certe posizioni. Io ho detto, se n'è andata bene, allora venivo avvertito prima, venivamo avvisati prima. Se succedeva prima, non c'eravamo qua neanche a farci contestare, non facciamo niente. Non... Buono, allora non ti arrabbiare, non ti scaldare. Lavoro in ospedale e i malati non sono di Bergamo e non sono di Bergamo da aprile, se non ti offendere, ma non certamente ci impedisci di trovarci qua, in modalità di sicurezza con le mascherine, col distanziamento per poter fare il consiglio in presenza. Non è obbligatorio farlo, perché lo fanno anche negli altri, non tutti lo fanno in modalità webinar. C'è chi lo fa in modalità webinar, c'è chi lo fa in modalità in presenza, basta. Allora lavoriamo in un ospedale e siamo in mezzo ai malati, cosa facciamo? Facciamo le visite attraverso un computer? Dai, per piacere. È il consiglio... Valentina, è il consiglio comunale... È consiglio comunale... È rispettoso nei confronti di chi ci ha votato, e dato che noi siamo in estrema difficoltà già a parlare, se poi lo dobbiamo fare attraverso un computer e un cellulare che prende poco e male, non è un consiglio comunale. Abbiamo parlato di emergenza in virtù del fatto che si scelga di fare il consiglio comunale in presenza o meno, e questo è il termine del discorso. Nessuno dice che non esiste l'emergenza, però laddove non c'è la reale necessità di farlo di fronte a un computer, preferiamo farlo in presenza, perché la cittadinanza vuole questo. E questo è il termine del discorso, non che noi ce ne frega del Covid più o meno di quanto lo interessi a voi. E sia chiaro questa cosa, perché se no tu hai paura, andiamo tutti in un ospedale dove lavoriamo con le finestre chiuse e le scuole sono con le finestre aperte. È logico? È congruo? È dal protocollo? È così, ci sono tante incongruenze, però non è che facciamo tutto di un nervo un fascio, non è che c'è il Covid allora non ci muoviamo più. Noi facciamo un consiglio in modalità in presenza per poter almeno parlare alla maggioranza, se no tanto vale fare i consigli se non puoi parlare. L'abbiamo fatto una volta, due volte. Nel momento in cui c'è stato da farlo e in emergenza dietro un computer l'abbiamo fatto e nessuno ha detto ah. Nel momento in cui non c'era più la necessità, con quell'emergenza, ci rifiutiamo, punto. Tu puoi parlare, noi non riusciamo a parlare e siamo già anche in una situazione di minoranza, se no tanto vale farlo il consiglio, fatelo tra di voi. Buona, allora tu rispetta le nostre situazioni, le nostre condizioni, buona, ti sto dicendo. Ma tu puoi aver benissimo paura, puoi stare in casa e puoi metterti davanti a un computer, nessuno ti obbliga. Noi come minoranza chiediamo il contrario, laddove non c'è, riteniamo che non ci sia l'emergenza per poter restare chiusi in casa. Basta. C'è gente che fa la movida adesso, io non sono con la movida, non me ne frega proprio niente, sono quattro rimbecilliti che vanno a fare la movida, sono il primo, io devi stare attenti. Stiamo parlando di una cosa diversa, stiamo parlando di poter fare consiglio in sicurezza, mi sembra che lo stiamo facendo, punto. Non è questione di emergenza. Scusami, Daniele.
Sì, stavo dicendo appunto, questa parentesi, torniamo a parlare dei problemi seri del paese, cioè del sistema produttivo locale, per favore. Allora, io ho fatto la mia deposizione, lei ha risposto, io non sono d'accordo con un sacco di punti e un sacco di sue affermazioni. Innanzitutto, allora, chi ha ribadito che erano quattro spiccioli quelli che il Comune dava, è vero, nel senso, io mi rendo conto che uno non può dare migliaia di euro e questo ne siamo sicuramente consapevoli, però ovviamente sono soldi presi e più o meno buttati via, nel senso, perché... non fanno un granché quei pochi centinaia di euro, è un valore meramente simbolico, quindi dal momento che è un valore simbolico è giusto anche che sia distribuito aperto a tutti, come facevamo giustamente notare il negozio di abiti da sposa, nessuno si può sposare, è stato chiuso, non si capisce perché è stato escluso, tanti, e non sono soltanto 44 domande che sono soltanto 44 domande che sono arrivate, perché tanti non l'hanno neanche inoltrato perché sapevano già di essere esclusi, per esempio la tappezzeria del Previtali, dell'Onorino, lui voleva perché lui ha fatturato metà dello standard, insomma, del suo anno, e non ha aderito. Poi è stato escluso perché non era entrato, il suo codice ATECO non rientrava in quelli che avevate voi assegnato a tavolino, senza nessuna logica. Avevate preso negozi avvicinato, forse quelli che erano chiusi. Sì, ma la logica con la quale sono stati stabiliti questi codici ATECO qual è, per esempio? Ah, sì.
Allora, abbiamo verificato i codici ATECO e sostanzialmente abbiamo definito dei codici ATECO sulla base un po' dei negozi di vicinato. Per rientrare nell'argomento, visto che avete detto e tutti nominate Amigoni Abiti da Sposa, di fatto non risulta come negozio, è un'attività artigianale. Quindi, allora abbiamo definito in quella fascia di prendere questi negozi, una serie di codici ATECO, come negozi di vicinato, e quindi abbiamo definito quelli che erano i codici ATECO che potevano afferire a questo bando. Lei è libero di definire quello che vuole, cioè, allora noi abbiamo deciso dei codici ATECO, lei li ritiene sbagliati, ha fatto i suoi appunti e noi li stiamo anche valutando, ma non perché sono i suoi appunti. Abbiamo visto la questione, abbiamo visto il mercato e le situazioni in generale. Quindi dalla risposta che abbiamo avuto dei partecipanti e comunque dei negozianti, tantissimi non hanno fatto domanda. E allora qual è, scusi? Allora, ma non assolutamente, allora, vede che lei dice che... Vabbè, gli alberghi comunque anche a livello statale hanno ricevuto degli incentivi e dei sussidi. Non è che comunque tutti. Ecco. Allora, abbiamo detto che abbiamo verificato e stiamo riaprendo pure il bando. Ok? Prego. Questo?
No, quello lì. Questo? Scusa. No, allora, come ho detto all'inizio, noi abbiamo stabilito la cifra e poi l'abbiamo divisa per gli aventi diritto, che secondo noi potevano aver diritto. Poi, escludendo i fruttivendoli, escludendo i panettieri, escludendo chi aveva, non dico che ci ha guadagnato col Covid, però comunque ha proseguito con la sua attività. Abbiamo incluso i parrucchieri. Non è vero? Ma cosa dici? I parrucchieri sono stati chiusi, io avevo i capelli lunghi così. Ma guarda che noi abbiamo guardato, la chiusura era marzo, adesso non ricordo il mese, ma si parlava del 2019, non di adesso. Marzo, aprile, maggio, io mi sono tenuto i capelli 3 mesi o forse più, non riuscivo più a tenerli, nel mio piccolo. No, allora, perché non gli artigiani? Perché se sommevamo il monte il numero degli commercianti, delle vetrine, chiamiamole come le abbiamo definite noi, assieme agli artigiani, non era sufficiente i 50.000, avremmo dati 300 di euro invece che 600. Allora, Vabbè, se questo è il tuo ragionamento, va bene, guarda, mi fermo qua.
Scusa, allora da parte nostra è stata fatta una scelta. Eravamo consapevoli che sicuramente non avremmo accontentato tutti, perché è impossibile, perché comunque lavorando sui codici Ateco inserisci delle categorie che comunque sai che probabilmente hanno lavorato lo stesso. È una scelta che abbiamo dovuto fare. Proprio perché abbiamo fatto quella scelta qui, abbiamo fatto un'altra scelta, quella di mettere a disposizione 110.000 euro per cercare di arrivare a una platea più alta, per cui nelle famiglie che comprendono gli artigiani, i liberi professionisti, che comprendono le partite IVA, si è cercato di ampliare in quel senso lì per cercare di coprire un raggio più possibile. Sappiamo benissimo che i 600 euro non risolvono la situazione, come i 1.000 euro che ti arriva dallo Stato comunque. Alla fine, però, facciamo un po' un paragone Stato e Prezzo. Cioè, i livelli sono completamente diversi. Noi abbiamo messo a disposizione, come già detto prima il Sindaco, tutto quello che potevamo mettere a disposizione. Abbiamo fatto uno sforzo, adesso ritorneremo, ci riproporremo ancora, cercando, facendo appunto le valutazioni per vedere chi è stato escluso, dove si può arrivare. Però capiamoci bene, le cifre sono quelle lì, cioè, la tua attività, capisco benissimo che con 500 euro non ti aiutiamo, è qualcosa che ci cerca. No, faccio per dire, parlo di te perché sto qui di fronte, sto presente, però capisco le tue attività, uno che ha un'attività come potrebbe essere la sua, cioè, è chiaro che non risolve il problema. Cosa facciamo? Non diamo niente a nessuno, cioè, ce li teniamo tutti in tasca. Allora, abbiamo cercato di fare quello che abbiamo ritenuto possibile fare con quello che avevamo in mano. E ti garantisco che ci abbiamo lavorato, abbiamo fatto dei ragionamenti sbagliati, può essere. Però abbiamo cercato di dare qualcosa, di venire incontro nel limite del possibile. È tutto qui. Cioè, non è facile stare lì a individuare, perché ci abbiamo fatto veramente un sacco di ragionamenti, questo sì, quello no, questo codice lo facciamo rientrare, proprio perché rischi di dare magari a sai che quello che ha lavorato tanto e che non ne ha bisogno, cioè bisogna lavorare con un criterio, e il criterio sono stati i codici Ateco, purtroppo abbiamo azzeccato, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto accettabili le critiche, ma infatti dove ci siamo accorti e di fronte alle critiche, perché appunto le
abbiamo detto bene che sono stati sì ben accolti, perché è bene che abbiamo fatto
due, perché non si è data distinzione a sufficienza sulle varie categorie, come ha fatto tra l'altro, cioè io non prendo esempio per quanto riguarda me personalmente, ma prendo esempio dai miei amici che hanno altre attività simili alla mia in altri comuni, dove al bar sono stati dati 600, al ristorante sono stati dati 800, all'albergo 1000. È ovvio che non cambia niente, ma è meramente simbolico come cosa. E soprattutto non si sono esclusi uno sì e uno no. Allora, piuttosto, massimo potevamo stanziare 50.000 euro, perché non so quant'è la cifra. Poi 110.000 alle famiglie. Questa è una scelta che avete fatto voi. Io non dico che le famiglie non mi interessano, però sicuramente la nostra preoccupazione è più per il lavoro delle attività che rischiano di chiudere, che danno il lavoro a delle persone che hanno delle famiglie. Quindi secondo me prima viene il lavoro e poi viene la famiglia.
Però c'è il commerciante,
esatto, dipende dal punto di vista in cui la si guarda. Quindi questa avete stanziato voi 50.000, cerchiamo questi 50.000 di darli un po' a tutti, senza escludere a priori. Questo è il mio punto di vista, della mia segnalazione. Poi, e quindi a mio parere non è stata una buona iniziativa, ma fatta un po' sbagliata. Uno. Secondo, che non mi avete ancora risposto, in parte sì, quello che gli altri soldi comunque li stanzierete per queste categorie bene. La terza cosa, dato che comunque la situazione si protrae anche per l'anno 2021, siamo già a marzo, il problema andrà avanti sicuramente fino a metà anno. La TASI, avete intenzione ancora di tagliarla come l'anno scorso? O è la TASI, TARI, TOSAP, TARI e TOSAP, ecco.
Allora, anche lì, sì, stiamo vedendo di intervenire e vediamo cosa succederà nel prosieguo. Per adesso non usciamo assolutamente con nessuna cartella, né Tari, né, cioè Tari sarà più in là, sì. E la TOSAP idem, per cui stiamo vedendo un attimino anche i vari decreti governativi cosa ci portano. Cosa ci permette, perché lì se poi, ecco, perché lì noi abbiamo già rinunciato. Allora, dovete sapere che noi l'anno scorso abbiamo incassato di IMU 600.000 contro 1.000.000, mi pare che era 300-400.000 euro in meno di IMU, e l'IMU fa parte del corredo che finanziario del comune. 400.000 euro in meno sono tanti, tanti soldi per il comune di Presezzo. Adesso, poi se uno è in cassa integrazione l'IRPEF non lo paga, eccetera, anche lì adesso stiamo facendo un po' di conti, no? Sono tutte cose che fai i primi mesi, i primi giorni dell'anno, le prime settimane dell'anno, per capire cosa fare poi con nel prosieguo dell'anno, con eventuali avanzi che potrebbero esserci, piuttosto che abbiamo in ballo tante iniziative ancora, stiamo vedendo con l'approvazione. Allora vi preannuncio già che per fine mese, inizio aprile, dovremo fare un altro consiglio comunale, anche se fosse solo, anche solo per il bilancio, ma dovremo farlo. Faremo prima la commissione, in modo che ve lo spieghiamo, e poi andremo in consiglio comunale. Se non è il 28 di marzo sarà il 4 di aprile, cioè, se sparo, non lo so, sto sparando alle date, non so neanche se è domenica. Per cui attorno il 4 di marzo, ecco, non certo il giorno di Pasqua, o qualche giorno prima o qualche giorno dopo, però attorno a quelle date lì, e vedremo come, se è possibile farlo qua, ben volentieri, anche perché col bilancio magari ci si spiega meglio qua, chiaramente. Speriamo che si contenga sta brutta cosa. Però, ripeto, qualsiasi cosa uno faccia è criticabile. Se compri un PC grigio perché non l'hai comprato bianco, è chiaro che è tutto perfettibile. No, ma ci mancherebbe. Ognuno fa il suo mestiere. No, io non mi arrabbio, però il fatto di fare la giusta critica. Allora, io ho risposto, perché non hai preso gli artigiani anche, non hai dato anche agli artigiani? Perché se sommavamo commercianti e artigiani sprofondavamo 50.000. Poi, se io sapevo che invece di 80-90 papabili ne arrivavamo a 47 e poi 44 perché 3 sono stati esclusi perché devono più di quelli di quei 600 euro lì. Certo che andavamo a, ma io cosa facevo? Mettevo papabili 100 società e poi mi arrivavano tutte, io cosa facevo? Non avevo i soldi per poter. Sì, ho capito, però rimodulavamo all'inizio, cioè all'inizio pensavamo di dare 500 euro, poi di fatto abbiamo detto, cavolo, 500 euro, vediamo di arrivare a 600, abbiamo rifatto i conti con gli Ateco, eccetera, sì, ci stiamo dentro, se arriveranno tutti o andiamo alla rimodulazione, però con 600 euro magari con 500 glieli dai. Di fatto oggi è così. Se arriveranno degli altri ristori, nessuno ci vieterà di aggiungere ai 20.000 euro circa che sono avanzati da questo bando. Ma adesso, appena c'è possibile, usciremo sicuramente e col bando commercianti nuovo e col bando famiglie nuovo, comprendendo anche altri codici Ateco in questo caso, perché i precedenti, poi se si supererà la soglia dei 20.000, vedremo se riusciamo a metterne qualcuno in più, ben volentieri, se no andremo a riparto. Però quali sono i soldi che riusciamo a mettere a disposizione? Ragazzi, non è che possiamo andare a fare debiti fuori bilancio per ristorare. Il nostro obiettivo è quello di tenere in piedi la baracca. Guardate che l'anno scorso tra IMU, TASI, TARI e finanziamenti vari che ci è verso anche dal nostro, abbiamo lasciato sul tappeto tanti soldi. E dobbiamo pensare una cosa, che adesso il governo ci aveva mandato qualche soldino. Adesso con Recovery Fund non so cosa succederà, perché non sappiamo, onestamente non sappiamo come li destineranno, ma poi questi soldi li sono da andare indietro. A noi quello che ci hanno dato in anticipo, ci hanno detto, noi pensiamo che tu, bene o male, a livello di bilancio avrai un utilizzo di questo importo. Se ne hai quantomeno che l'utilizzo qua, bene, ma se ne utilizzi meno, tu comune me li dai indietro. Per cui non è che tutti i soldi che ci manda lo Stato poi alla fine restano a noi, dobbiamo stare attenti e soprattutto stare attenti perché quando tu non hai incassi IMU, incassi TOSAP, incassi IRPEF e TARI, sono incassi che non ha il comune e quando devo pagare l'energia elettrica, quando devo pagare gli stipendi, quando devo pagare, dobbiamo fare gli investimenti che abbiamo, cioè, se non hai la capacità reddituale per restituire dei mutui, premesso che non abbiamo fatto mai, non abbiamo fatto mutui, ma di portare avanti certe iniziative che stiamo portando avanti, perché in questo momento c'è la famosa casa, la sala polifunzionale che ci auguriamo in qualche mese la finiamo, la protezione civile in via Roma, le tombe nuove, cosa abbiamo fatto? Vanno ancora adesso. I seramenti che abbiamo appena finito del comune, e le cose come facciamo? Tombe, c'è un ballo, un bel po' di cose, questo coso qui che ci ha impegnato parecchio, c'era un bando per la polizia locale, ma facilmente non riusciamo, non abbiamo il tempo tecnico per poter. Vabbè, qua non uscirà un altro che ogni tanto escono, però non abbiamo veramente il tempo materiale, gli uffici sono un po'. Poi pensiamo che il nostro ufficio finanziario da maggio dell'anno scorso è supportato da soggetti esterni. Adesso abbiamo fatto, non so se lo sapete, il 16 di febbraio abbiamo fatto lo scritto del giusto che lo sapete, è corretto che lo sappiate. Lo scritto per il concorso di categoria D per l'ufficio ragioneria e il 23 è stato fatto l'orale, per cui abbiamo già stilato hanno già stilato la commissione una graduatoria, ci sono già erano 19 candidati, hanno partecipato in 10, tutti e 10 si sono qualificati, per cui sono tutti in graduatoria. Adesso noi attingeremo questa graduatoria perché l'abbiamo fatto noi come primo comune, chiaramente poi potremo mettere a disposizione eventualmente di altri comuni anche il resto dei candidati. Per cui l'ufficio ragioneria adesso arriverà un rinforzo in più. Finora abbiamo usufruito e continueremo a usufruire di un supporto esterno, che è il dottor Coviello, che avete conosciuto nella presentazione del bilancio, e che ci sta dando una grossa mano. Lui in ufficio ragioneria, una signora del comune di Brembate, mi pare sia, la Monica Gotti, all'ufficio tributi, che sta facendo crescere Eva, e che Eva, anche lei, si era rotta il braccio, è stata a casa 2 mesi, sapete, no? Per cui non era riuscita a prendere quello che doveva. Ufficio tecnico, anche lì siamo in ballo con un concorso che ha indetto la provincia, che ci auguriamo escano velocemente, stanno aspettando perché essendo più di 30 candidati ci vuole l'autorizzazione da parte di Roma perché che possano partire con questo benedetto concorso, per cui gli uffici sono un po' in affanno perché sono sempre in ricorsa, le cose da fare sono tante, noi vediamo nel limite del possibile di dare una mano, però chiaramente anche noi lo facciamo la sera e il sabato, perché di giorno siamo anche noi al lavoro. Per cui veramente la situazione non è per niente bella, non è per niente bella, questo Covid ci ha costretto in tante cose e stiamo vedendo di fare il possibile, questo ve lo garantiamo, stiamo spendendo tanto tempo, non perdendo, spendendo tanto tempo per far sì che le cose viaggino nel migliore dei modi, poi chiaramente tutto è perfettibile, tutto, ci mancherebbe.
Una cosa, non ho capito bene la storia dei sacchi rossi che avevano stabilito che se ne davano 50 a tutte le famiglie, dopo probabilmente non sono bastati, non chiedetemi perché, non so come mai se ne andate alla fine, c'è stato il problema della distribuzione dei sacchi rossi finali e non è stato programmato quello per il nuovo anno. Poi un'altra cosa, così faccio già la seconda domanda, tante famiglie si sono lamentate del fatto che alla fine la TARI è stata comunque dovuta pagare nell'arco di un mese sì, un mese no, 2 volte. E quindi alla fine tante famiglie comunque hanno avuto la difficoltà nel dover pagare la tassa sui rifiuti. Nel senso che alla fine è stato tutto rimandato a fine anno, ma le famiglie ne hanno dovute pagare, non è che... Esatto. E evidentemente, ho visto che tanti si sono lamentati del fatto che hanno avuto alla fine 2 mesi di fila a dover pagare. E 2 mesi di fila.
Allora, partendo dall'ultimo, se, per la Tari, se scavallavamo l'anno, c'erano dei problemi a livello di bilancio. Poi, se vuoi dei chiarimenti, lo chiediamo a Coviello e te lo facciamo dire. Però non potevamo scavallare l'anno, le abbiamo tirato in là il più possibile. Non abbiamo voluto fare una rata unica. Scusate, abbiamo fatto una rata, 2 rate. Questo sì. Due ravvicinate. L'abbiamo tirato là il più possibile, lo so. Quest'anno vediamo. Facciamo 3, sì, no? Allora, programmazione dei sacchi non mi risulta che sia andato male, anzi, dovevamo farla a dicembre, la solita attorno all'8 di dicembre, dopo appena la Madonna, in quella settimana lì, brava, eravamo in zona rossa, bello di farlo, era già fuori con i manifesti, abbiamo dovuto sospendere. E appena si è aperto il 16, mi pare l'abbiamo fatto, il 16 di gennaio, appena abbiamo saputo che passavamo, subito al sabato abbiamo detto lo facciamo lunedì, e non abbiamo il tempo tecnico, che poi le famiglie, ora che recepiscono, arrivano, poi arrivano dopo, no? E poi giustamente non tutti hanno Facebook, non tutti hanno l'informativa, eccetera. E allora abbiamo rimandato di una settimana, non subito il lunedì, ma abbiamo rimandato lunedì dopo, ma qui a Palazzo Carrara, tramite Hauser, volontari dell'Hauser, mi hanno dato tutto bene, hanno distribuito il 90% dei sacchi, l'80% dei sacchi sicuramente, a tutti i 50 sacchi. Chi non ha ricevuto il sacco, adesso il giovedì, a suo appuntamento, va in comune all'ufficio retributi e glieli diamo. Lo stanno facendo già da giovedì scorso, lo faranno. Poteva usare, fino a che non è stato distribuito, il sacco normale. Avevamo detto fino al 31 dicembre, ma poi avevamo procrastinato con GECO, raccoglieva lo stesso. Adesso non raccoglie più, Se non hai il sacco rosso non te lo raccoglie. E non vi nascondo che stiamo pensando a una rimodulazione di ste robe, perché sti sacchi rossi ci impegnano tanto. Sono sempre delle stupidate, ma queste robe qua impegnano un sacco di gente, un sacco di energie a fare dei conti e poi a distribuirli, la gente che viene, poi non viene in quella settimana lì, perché poi il grosso viene, però non partecipano a quella settimana lì, poi intasano l'ufficio. Allora, adesso ci sono... Accendi lì.
E una volta alla settimana uno va a ritirare i sacchi, finito il cinema, non c'è bisogno, no, sempre così, punto. Una volta loro lo fanno due, sabato e giovedì pomeriggio, mi pare, 2 volte alla settimana, tutto l'arco dell'anno, no, tutto l'arco l'anno ce l'ha una persona addetta, mezza giornata, c'è il vetro davanti, perché se lì è bocciodromo ci sarebbe il vetro, loro lo fanno lì dove c'è la... e ti dai i tuoi sacchi. Poi secondariamente, io te l'avevo già detto l'anno scorso, te lo ribadisco, dare 50 sacchi rossi è sbagliato, piuttosto ne darei 30 rossi, 20 rossi e 30 bianchi, perché non ha senso dare 50 rossi se vuoi incentivare a non l'utilizzo, o se no vengono usati per altri scopi. Tu guardi in giro, ci sono dentro le bottiglie, c'è dentro, dai il sacco bianco, che almeno il rosso viene identificato per l'immondizia. Questo è il mio parere. Che è un'altra cosa che ti dico, se devi rimodulare, bonate sopra ancora, ha fatto il ritiro carta una volta, fa il ritiro carta, il ritiro plastica e il ritiro vetro sempre lo stesso giorno. Loro fanno carta, no, adesso hanno cambiato quest'anno, il vetro e le lattine vanno messe assieme, perché la nuova operatore li mettono assieme, vetro e cosa e cartone in un giorno, sempre quel giorno, quindi tu il marciapiede lo sporchi un giorno a settimana. Voi fate i tre cose assieme e sì, e lo vedo perché mette il negozio, insomma. Però loro fanno, anziché fare 2 volte la plastica, fanno una settimana sì, una settimana no, e col costo ritirano le lattine che voi non fate, perché voi le lattine fate una volta al mese, loro fanno ogni 15 giorni, insieme al vetro ci sono le lattine, quindi la plastica facendo una settimana sì, una settimana no, al massimo tu hai 2 sacchi, un sacco, 2 sacchi, non puzza, e dopo questo...
Chiaro. Adesso, allora, questo è ancora l'impianto che è stato fatto anni fa, che sta andando avanti. Adesso stiamo vedendo di... stiamo chiedendo, ho chiesto giusto settimana scorsa a GECO, Adesso vi stiamo fornendo il numero delle famiglie per numero di componenti, per cui 50 famiglie mono componente, 300 famiglie con due, 500 con tre, eccetera, eccetera, quante imprese con i metri quadri, eccetera, per formularci una proposta di nuova tipo di raccolta che stanno facendo in altri comuni, tipo Carvico, tipo Madone, tipo Bonatesotto, tipo che è la raccolta puntuale, dove tu ogni volta che scarichi paghi X, se non scarichi non paghi, col bidone col chip, per essere chiari. Non ho detto che stiamo facendo questo, faremo questa scelta, però stiamo valutando anche questo. Evitiamo i sacchi, metti dentro il sacco che vuoi te, lo compri al Citamercato, non vuoi mettere il sacco, lavi il bidone, sono cose tue, te lo tieni. Il tuo bidoncino lo metti fuori tutte le settimane, ogni due settimane, ogni tre settimane, tutte le volte che metti fuori paghi X. Chiaro che in bolletta c'è, per chi è da solo in casa c'ha comunque in bolletta 11 sversamenti, chi sono in due c'hanno 23 sversamenti, chi ne sono in tre sono 30 erotti, li paghi già. E quelli in più li paghi X, non lo so neanche quanto, no? Questo dovrebbe portare a una, noi siamo già oltre l'80% di raccolta differenziata, non possiamo, cioè, si può fare tutto sto mondo, però potremmo sempre migliorare, però è difficile per noi, è più facile per un comune che separa il 60, siamo attorno all'80%, per cui, ma questo comunque comporta una, anche lì, una frequenza inferiore per quanto concerne la raccolta, in quel caso lì, anche noi faremo lattine, vetro, eccetera, ogni 15 giorni, quello che avanziamo potremmo utilizzarlo per spazzare un po' meglio le strade, perché adesso passiamo in mezzo paese, lo fa un giovedì, e il giovedì dopo fa l'altro mezzo paese, praticamente ogni 15 giorni passa nello stesso posto, con un camion grosso. Io ho chiesto di passare con i camion piccoli, perché nelle vie piccole vanno bene i camion piccoli, sulle vie Vittorio Veneto ci sta anche il camion grosso, ma sulle viette bisogna intervenire con le cose piccole, se no non fai gli angoli, fai solo il grosso, passi fuori e non si pulisce bene. Per cui stiamo definendo un po' queste cose, se riusciamo a farlo, bisogna farlo adesso, e infatti io ho già chiamato GECO 10 giorni fa, bisogna farlo adesso, perché se vogliamo portare avanti questo tipo di discorso, ammesso che lo faremo, bisogna iniziarlo prima dell'estate e incominciare a abituare la gente a fare un altro tipo di raccolta, che è quella che dicono porta dei risultati importanti, perché uno prima di sversare, di buttare nell'indifferenziata, se nel sacco rosso diceva butto in due, cazzo butto nel sacco rosso. Dopo, quando vai a vedere, dici, ma questo qua, aspetta un attimo, perché se posso riciclarlo... Vabbè, questo è un altro, però chi lo sta facendo? No, chi lo sta facendo? No, alla fine in teoria attendere, all'inizio no, perché c'è il costo del bidone, tutte queste cose qua, ma attendere, quantomeno la bolletta non dovrebbe aumentare, anzi... Sì, il rischio è quello. Oh! Il rischio è quello, ma vedo che la mamma degli imbecilli è sempre incinta, perché io andando a Treviglio tutte le mattine ne vedo di campi, perché da Verdello in giù sono tutti campi. E in giro del tetto. Dopo, ragazzi, se vai a vedere sulla superstrada, prima di arrivare all'uscita di Bergamo c'è uno slargo, che è sempre le trisac. Tutti sui tre sacchi, il giorno dopo arrivano altri tre sacchi. C'è uno che una fototrappola, prendi, no, cacchio, cosa ci vuole? Vabbè, prego.
No, allora, ok, perfetto. No, il fatto che dicevi che abbonate distribuiscono anche a Presezzo, di fatto noi come scelta diamo tramite l'Auser la distribuzione di massa, permettimi questa parola, su una settimana, definendo le giornate. Però durante l'anno, il giovedì è stato predisposto come giorno per poter ritirare i sacchi. In questo momento devi... Ma abbiamo... Allora, il tempo di attesa è stato veramente quasi pari a un minuto, due minuti sostanzialmente. L'affluenza è stata molto regolare dalla Protezione Civile, la gente è stata veramente educata, l'organizzazione è stata fantastica, quindi sostanzialmente transitavano, ritiravano, ed è anche per questo che erano i 50 sacchi e 100 sacchi, prendevano e non hanno nemmeno più firmato, semplicemente veniva depennato il ritiro. Quindi comunque volevo ribadire che il giovedì è il giorno predisposto per il ritiro dei sacchi, quindi durante l'anno. Cioè volevo...
Concludo l'argomento sacchi, nel senso che io vedo, come penso vediate voi, da fastidio a tutti, quelli che mettono fuori il lunedì mattina la plastica per essere ritirata il martedì mattina, piuttosto che il vetro. Non c'è un controllo, si può fare, non so, nel senso, tanto alla fine quei quattro che sono sempre quelli, a me piacerebbe veramente... Cioè, sono i miei vicini di, cioè io dico, senza, anche i miei vicini di casa sono così, poi andarli a riprendere è sempre un delirio, perché poi il sacco non ha mai il nome, però alla fine il pensionato che potrebbe tranquillamente metterlo fuori alle 7 di sera, perché tanto c'è un cavolo da fare, lo fa alle 7 del mattino del giorno, quindi in estate fa anche schifo, perché la plastica sotto il sole ha una puzza in vera e conda, non parliamo dell'umido, perché poi anche l'umido due volte la settimana è una cosa che io stesso dico, nel senso anche i miei vicini di casa, poi diventa un problema, perché come vicino di casa vai a parlare, poi ti fai nemico il vicino di casa, che ti fai dispetti, però nel senso io sono il primo a dirlo, perché mi dà fastidio, ma dà fastidio a...
Se lo metto sul sito del comune, l'asciugamaria non lo vede, però più volte tutti gli anni mettiamo il taglio siepi, attenzione adesso arriva la bella stagione, il taglio siepi deve tenerlo, perché sui marciapiedi non è che devo passare e chinarmi, o passo con la bicicletta e mi becco la siepe negli occhi, d'inverno il ghiaccio, la neve eccetera, che tutti dicono dov'è il comune, te devi provvedere a pulire il tuo, il frontista deve pulire il suo, ma non lo dico io, lo dice la legge, io lo ricordo. E come si ricorda che ogni tanto scriviamo che i sacchi vanno messi dopo il tramonto, per cui adesso li metti, puoi mettere alle 7 di sera, a luglio li metti alle 10 di sera, perché fino alle 9 e mezza c'è chiaro. Dopo, se lo metti alle 8 di sera anche a luglio, va bene, non ti dice niente nessuno, ma se lo vede anch'io. Ma io l'ho visto anche il giovedì, i sacchi rossi, fuori vicino a casa mia, il giovedì mattina i sacchi rossi. E li aspetti fino al sabato. C'è ragione. Su quello lo ricordiamo alla polizia locale di intervenire. Su quello c'è ragione. No. No, io caffane go. Su quello c'è ragione. Lo ricordiamo alla polizia di passare. Deve. Ma il fatto di cambiare anche, adesso stiamo pensando, ripeto, non è deciso assolutamente, non abbiamo ancora neanche discusso della cosa. Ma il fatto di modificare e avere tutti ognuno il suo bidoncino è anche un fatto di decoro, perché uno mette il sacco lì, uno ci mette il sacco sopra, l'altro sopra, invece se metti i tuoi bidoncini lì, per quella giornata lì hai i tuoi bidoncini lì, al pomeriggio li porti via e buonanotte. Se sono tutti uguali, tutto è una questione di decoro, chiaro. Oggi in effetti con i sacchi messi lì così, poi c'è chi a riguardo che li mette lì, c'è chi fa un macello. Poi se metti l'umido non lo copri, arriva il gatto, il cane che ti mangia di notte, lo apre, butta da tutte le parti, un casino. Per cui, ma è questione di testa, poi la gente sai, tanto c'è qualcuno che le raccoglie. Se tu vieni qui dietro, lo vedrai anche qui, ma tu continui a dirgli che i sacchi vanno fatti così, ciao. Vabbè, altro? Andrea, prego.
Allora, come posso dire, non voglio fare polemiche rispetto a qualcosa che è già stato detto all'inizio, che si è detto tutte le volte. Dico solo che a me stasera, vabbè, io sono venuto, non sono intervenuto perché non avevo niente da dire, mi ha fatto anche piacere che ci fosse un certo clima anche di confronto sulle cose. Dico solo però che io ad esempio ho dei problemi a venire in presenza, perché finché c'è il discorso mascherine, io per esempio mi aiuto molto con il labiale e quindi rischio metà di quello che dite di non capirlo. Allora faccio presente questa cosa perché capisco le difficoltà che qualcuno può tirar fuori rispetto alla telematica, ce l'ho avuto anch'io, però si impara, quindi non lo dico con polemica, però non voglio venire e fare la figura del pesselesso che ascolta e ascolta. Lì magari non capisce, non è. Lo dico solo così senza una polemica, per cui adesso non so il prossimo consiglio comunale come sarà, io dico che forse sarebbe anche opportuno pensare a delle forme miste, cioè chi vuole viene in presenza, chi non vuole si collega. Scusa Fischemeier, cioè, no, ma allora non lo dico, va bene, però
può fare anche, però bisogna che tutte le volte si alzi uno, vada dove c'è il computer, perché sennò dovremmo avere 12 computer, ognuno di fronte, o 10. Vediamo, per il prossimo consiglio vediamo se riusciamo a organizzarlo misto. No, ci abbiamo pensato, però o tutti abbiamo il computer, tutti quelli qua abbiamo il computer, perché anche l'ultima volta adesso, onestamente, noi abbiamo dato la possibilità a chi voleva, voi, di andare in sala giunta, e lì è già un po' più grande la storia, via Andes, perché sennò allora stiamo qua. Però se due vogliono andare in sala giunta perché hanno problemi di connessione, hanno quella sera non hanno il computer o hanno problemi a casa, che hanno il bimbo che deve studiare, gli serve il computer al figlio, eccetera, eccetera, benissimo, venite in comune, in sala giunta, la ricezione, abbiamo cambiato le linee recentemente, abbiamo 200 megabit di linea, per cui non ci sono problemi a collegarsi con una LAN e avere la connessione perfetta. Per cui si può anche pensare che qualcuno si possa utilizzare anche gli spazi comunali per fare questo. Io se lo dobbiamo fare online o sono qui o devo essere in comune per forza di cose, per cui per me non cambia nulla. Farlo in presenza o farlo online per me vuol dire comunque uscire di casa, perché io ero in comune quando abbiamo fatto la cosa, non potevo stare a casa. Per cui per il sottoscritto non cambia assolutamente nulla, non è che io dico come sto a casa in pigiama facciamo il coso, no, è l'ultimo dei miei problemi. Per cui possiamo anche pensare, io onestamente a questo non ci avevo pensato Andrea, e adesso hai fatto bene a dirlo, ci mancherebbe, oh ragazzi, è lecito e anzi è corretto, perché tu in questo caso con l'online sentivi benissimo eccetera, e questo io onestamente scusa non ci ho mai pensato, ma penso che nessuno abbia inteso e sapeva queste cose, che tu hai queste difficoltà, cioè, difficoltà lo so, però che tu leggessi il labiale onestamente non lo sapevo. Per cui vediamo, cioè, abbiamo pensato anche a questo, però chiaro che c'è un po' più di movimento, nel senso che la postazione possiamo metterla anche lì e poi ognuno va lì, però deve parlare, perché sennò quello a casa non vede e non sente. Va bene, altro? Possiamo chiudere qui? Bene, 22:25 chiudiamo il consiglio comunale, grazie e buona serata a tutti.